tua persona. Signore, noi desideriamo, Signore, stare alla tua presenza, essere riempiti dal tuo Spirito, essere lavati, purificati. Signore, grazie che tu hai cancellato l'atto accusatorio. E tu, Padre, non sei un accusatore, tu sei colui che ci difende, che ci giustifica. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Signore, grazie. Signore, grazie, grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Accomodate. Alleluia. Spirito Santo, grazie. Signore, è meraviglioso e noi dobbiamo prepararci a ricevere le sue meraviglie, i suoi doni, la sua grazia. Egli ci ha salvato per grazia, non per opere. Quindi quando noi accettiamo l'opera della croce, entriamo nella grazia. E la grazia, nella grazia c'è il perdono. C'è la giustificazione, non c'è la condanna, non c'è l'accusa. Nel mondo invece noi viviamo in un mondo dove il peccato, il regno delle tenebre, vuole toccare, opprimere, governare. E tenta anche di farlo nelle cose di Dio. E abbiamo visto che quando Gesù è venuto, si è manifestato, i suoi peggiori nemici, sapete chi erano? I religiosi. La religione. I primi che si manifestarono contro di lui, quindi come possiamo dire, il demone è più grande, più potente, quelli che hanno un dominio e che sviano dalla verità, sono quelli religiosi, che si insinuano e cercano poi di gestire la verità. Infatti Gesù quando venne, egli era contro tutte quelle forme religiose, contro i farisei, contro i sadducei, contro tutti coloro che avevano fatto della verità qualcosa di personale, una dottrina. E che cosa utilizzavano loro per avere forza? La loro forza dov'era? Era nella conoscenza anche delle scritture. Era nella conoscenza della legge. Essere legalista e usare la legge per accusare. Lode Gesù Cristo. La parola di Dio viene per salvarci, dice, quando la verità, quando lo spirito della verità verrà, vi renderà liberi. La vera libertà non è in quella sociale, politica, ma la vera libertà è quando noi siamo liberi. E quando viene tolto il potere all'accusatore dei fratelli. Lode Gesù Cristo. Quindi egli non ha dato più la salvezza per opera, ma per grazia, soltanto nel credere in lui, nell'accettare Gesù nella propria vita. Quindi la salvezza è in Cristo. Non è in noi. non è nella nostra capacità di mettere in pratica, ma la nostra salvezza è nella fede, nella persona di Gesù. E lo spirito di questo mondo che cosa vuole fare? Qual è il suo impegno? È rubare la fede, portare tutto sul legalismo, sull'azione, su per rompere. Che cosa farà? Qual è il suo intento? Qual è il principio delle rotture? Sulle azioni. Il principio delle rotture delle comunioni, dei gruppi, della Chiesa, è sulle azioni. Perché si guarda l'uomo, le capacità, ciò che uno può fare, ciò che uno fa, e non si guarda Gesù. Il nostro principio di salvezza non è l'uomo, è Gesù Cristo. Cioè, la nostra fede deve essere polarizzata, indirizzata verso il Signore, non verso le persone. La salvezza me l'ha data Gesù Cristo, perché ha pagato sulla croce e io a Lui devo guardare. Non devo guardare il fratello, la sorella. Non deve essere polarizzato sulle azioni. Perché si ritorna alla salvezza per opere. E noi sappiamo che nessuno è stato capace a praticare le scritture, a ottenere la salvezza per opere. Nessuno. La salvezza si ottiene per fede nella persona di Gesù Cristo, unico vero Dio, unico e solo mediatore tra Dio e l'uomo. Lode Gesù Cristo. Non ci sono altri mediatori. Qualcuno mi dice Maria è il più grande esempio di fede, ma non è una mediatrice, non è morta sulla croce. Non è Dio, è una creatura. Romani 1 proprio ci dice questo. Dice però, dice, negli ultimi tempi hanno cercato, si sono indirizzati ad adorare la creatura a pro del creatore. Dice perciò sono caduti nell'inganno. C'è un solo Dio, fratelli. E il suo nome è Gesù Cristo. Egli è venuto per salvarci e la nostra salvezza è mediante l'opera della croce. Gloria a Gesù Cristo. Ed Egli è venuto per liberarci dall'oppressione, dalle paure. La paura è uno spirito, fratelli. La paura, noi non possiamo giustificare la paura, perché stiamo giustificando uno spirito che domina nelle anime. E la sede della lotta è qua nella mente. Noi dobbiamo cacciare via ogni paura. La paura è uno spirito che viene dal mondo delle tenebre. E in questo periodo, in questo tempo che stiamo vivendo sotto il Covid, c'è qualcosa che è ancora più terribile del Covid. La paura. La paura che sta portando tanti a entrare in determinate fazioni. Sta creando delle fazioni, delle spaccature, diversità di idee. Alla base poi è la paura. Una paura diffusa, fobie. Ma Gesù è venuto per cacciare via ogni paura. L'amore perfetto toglie via ogni paura, quindi la paura, chi è che la può cacciare? Egli è venuto per togliere ogni paura, ma Egli ha dato a noi il dominio. E quindi l'uomo ripieno di Spirito Santo può cacciare la paura. Egli ci ha dato il potere, dice mi è stato dato tutto il potere, Lui ci ha dato il potere di cacciare gli spiriti. i demoni e di calpestare tutte le forze della malvagità. Dice: calpesterete serpenti e scorpioni e nulla vi nuocerà. A chi l'ha detto questo? All'uomo che crede e che è ripieno di Spirito Santo. E sai che cosa tenterà lo spirito di questo mondo, Satana e il diavolo, a non farti crescere per essere ripieno di Spirito Santo? Perché non desidera che tu domini, perché il dominio di Dio, sai come si manifesta su questa terra? Attraverso l'uomo. Egli ha detto in Genesi, quando ha creato l'uomo, di dominare su ogni cosa. Lode Gesù Cristo. Quindi egli ci ha dato il mandato di dominare. E l'uomo peccatore ha dato a Satana. Così che quando sul pinnacolo, nel deserto, dopo 40 giorni e 40 notti di digiuno, Gesù fu tentato dal diavolo. Sai cosa gli disse? Vedi questi regni che mi sono stati dati? Chi gliel'ha dati? L'uomo che ha ricevuto il potere da Dio di dominare, ma l'uomo caduto nel peccato ha dato a Satana il potere. Quindi cristianesimo che significa? Cristiano, discepolo di Gesù, discepolo di Cristo, diventare un suo figlio, ritornare ad avere e a ricevere il suo spirito per dominare nel nome di Gesù Cristo. Amen. Per dominare nel nome di Dio. Amen. E quindi l'uomo, ma soprattutto io dico, il mondo giace nel maligno, ma quando nella Chiesa noi vediamo che ci sono elementi del mondo, significa che nell'anima si è insinuato il regno delle tenebre. La paura fa parte del regno delle tenebre, non fa parte del regno di Dio. L'ansia, l'oppressione, il regno delle tenebre. Significa che qualcosa va modificata nella nostra vita, nel nostro cammino, nel nostro rapporto di fede, nei principi e nel fondamento della nostra vita. E che cosa dobbiamo cambiare? Il fondamento è Gesù Cristo. Cosa disse Pietro a quei fratelli quando predicò? E quel giorno si battezzarono oltre 3.000 persone. Una cosa incredibile. Gli disse: pentitevi, ravvedetevi. Pentimento significa riconoscere i propri errori, i propri peccati. Il ravvedimento significa un cambiamento nel comportamento. Sai che cosa, come opera lo spirito di questo mondo? Sul ravvedimento. Dice: ti sei convertito, hai accettato Gesù, ma ora ti prendo e ti schiavizzo, ti riporto a fare ciò che facevi prima. E tu vedi persone, dice: ma io ho accettato Gesù, pastore, vivo le paure, ci sono problemi. Certo, è inevitabile quando nella propria vita poi non indirizziamo la nostra vita secondo l'indirizzo di Dio e non c'è il ravvedimento, ma si torna a vivere il proprio io, il proprio egoismo, la propria autonomia, il proprio mondo, i propri demoni, i propri idoli. Israele cadeva nell'idolatria, è ricaduta tante volte. E Dio si è servito in una delle sua liberazione. Dio, per liberare il popolo di Israele, un giorno si servì di un re il più cruento che c'era, cioè il peggiore che c'era in quel tempo. E dice che il Signore, dice, quello era un bastone nelle mani di Dio, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, terribile. Se uno guarda la storia, legge la storia dei babilonesi, di come facevano le conquiste, loro quando conquistavano un popolo lo distruggevano, uccidevano bambini, donne, i soldati, gli eroi che conquistavano, li facevano a pezzi e li appendevano alle porte. Dice, ma Dio si è servito del peggiore, perché doveva correggere un popolo dal collo duro, un popolo che era caduto nella prostituzione spirituale, nell'idolatria, aveva cambiato gli ordini. Non ti meravigliare se succedono ancora oggi queste cose. Se non c'è una vera decisione di ravvedimento, il rischio è di ricadere peggio di prima. Quindi questo è il tema delle predicazioni di questi tempi. Vincere lo spirito dell'autonomismo, essere autonomi, dell'egoismo. Sono quelli che... Io ho parlato con delle persone che conoscono il Signore. Io mi sono convertito nel 93. Ci sono persone che si sono convertiti 50 anni fa, ma ancora non hanno compreso niente dell'Evangelo. Eppure hanno la presunzione e l'orgoglio, perché sono anni, e io gli ho spiegato. Ma se tu dell'ubbidienza non sai che significa ubbidire, ubbidire alla parola, ravvederti, ti sei mai ravveduto dai tuoi comportamenti sciocchi, dal tuo autonomismo? Hai qualcuno sopra a cui ubbidisci? Hai un'autorità? Fai parte di una famiglia cristiana, di una chiesa? Dice, no, quello non mi è piaciuto. Puoi fare altri 50 anni di cristianesimo così, non capirai mai niente, perché non hai la rivelazione, non hai l'indirizzo spirituale, non comprendi che significa ubbidienza, mansuetudine, rivelazione. E si alzano la mattina e ti sparano quello che sognano, quello che vedono. Non riconoscono ministeri, non sanno che ci sono i 5 ministeri, non sanno che ci sono le autorità di Dio, non sanno che c'è un ordine nelle cose di Dio. Niente. E io mi sono scontrato con queste realtà. Ho detto, io, Signore mio, e che succede? Certo che Dio vuole operare. Egli desidera che ci sia nel popolo, dice, io mostrerò miracoli e meraviglie nel mio popolo. Amen. E gli altri riconosceranno che questo è il mio popolo. Amen. Sai che desidera il Signore? Dio desidera che tu, come figlio di Dio, figlia di Dio, sia manifestata l'opera potente delle sue mani, della sua mano su di te.
Amen. Gloria a Gesù Cristo.
Questo desidera. Grazie. E allora che cosa avviene? Cosa dobbiamo fare? Vivere il regno, vivere la parola, non vivere da uomini sottoposti al peccato, non da uomini naturali che si alzano la mattina e fanno quello che gli viene per testa, decidono le cose secondo come gli pareva bene. Così fecero quando mancò Mosè e andò lassù per 40 giorni sul monte. Dice che a valle il popolo iniziò a entrare dall'orgoglio alla disubbidienza, alla ribellione, si fecero un Dio. Perché la natura umana, la ribellione, sai che produce? Produce prostituzione spirituale, cioè produce idolatria. È idolatria, quindi la ribellione è idolatria. Significa che non si segue più il Signore, ma si segue l'io o qualcun altro? Gesù, quando dovette andare sulla croce, voi conoscete questi passi, nel Getsemani, quando si mise a pregare, vi ricordate? Egli disse nella preghiera, dice che gocce di sangue gli colavano dalla fronte, perché? Perché l'opera del morire sulla croce era qualcosa molto duro. E nella preghiera chiese al Padre, dice: Padre, se è possibile che questo calice passi oltre. Ricordate? Ma poi disse: Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà.
Amen.
E sia fatta la tua volontà. Quando noi preghiamo col Padre nostro, chi è che prega col Padre nostro? Chi è che conosce il Padre nostro qua? Dice: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E qual è la sua volontà? Se no rischia di essere una preghiera, se noi la recitiamo tanto per recitare e non mettiamo il sentimento e il cuore. Non dice: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Amen.
Tu vuoi che vivere un cristianesimo pratico dove Dio interviene in maniera, come dire, fattiva, attiva nella tua vita?
Amen.
E anche tu diventi un elemento attivo per gli altri?
Amen.
Che produce vita per gli altri? O vuoi essere uno spettatore? Dice: vado là come uno spettatore e guardo, questo non mi piace, quello non mi piace, quello che ha detto, la forma, come era vestito, come era fatto, il video, l'audio, tutte queste cose qua. Lode Gesù Cristo. Vogliamo essere figli di Dio, veri, verità, con unzione, con potenza, la potenza di Dio nella nostra vita, la potenza di Dio nell'opera. Dice: com'è possibile? Se noi ci arrendiamo, meno io più Dio. Meno io più Dio. Dice: com'è possibile? Io devo diminuire. Deve crescere Lui. Si deve manifestare Lui. E praticamente che dobbiamo fare? E abbiamo visto. Uno, imparare a essere dei testimoni veraci, fedeli, coraggiosi. Tutti testimoni, dagli anziani, quelli che sono convertiti dai 50 anni, mi devono fare l'esempio, devono essere un esempio, se no è inutile che mi dicono che sono 50 anni convertiti, perché è una loro vergogna, se no. Devono essere un esempio nella conduzione, nell'umiltà, nella mansuetudine, nella testimonianza, nel servizio. Se no, è una vergogna dire che sei convertito dai 50 anni. E arriva l'ultimo e fa più cose di te, o no? Lode Gesù Cristo. Testimoni fedeli che testimoniano. Dai quelli di 50 anni di conversione, ce ne sono forse in giù, tutti, a testimoniare del Signore, a essere un fuoco. Tu vuoi essere conosciuto? Sai come sono conosciuti gli eroi della fede? Per le loro opere. Tu essere conosciuto per i tuoi like, per i video. Ti dico una cosa, ce ne sono tanti meglio di noi, di te, che hanno più like di te. Dice: nelle cose di questo mondo gareggiamo, dice, nelle gare di questo mondo ne vince uno solo. Nelle gare di Dio, nella gara di Dio vinciamo tutti. Quindi ci conviene gareggiare, lottare nelle cose di Dio, perché là siamo tutti vincitori. Nell'altro lato si perde, perché c'è sempre qualcuno sempre che vince. E lo spirito di questo mondo non ti farà vincere a te. Ascolta. Ti calpesterà sempre. Ti terrà sempre come uno schiavetto o una schiavetta. E ti porta per il guinzaglio, così, tipo cagnolino. Cagnolino così, quelli mini, piccolini. Ti porta nella borsetta. Lode Gesù Cristo. Quindi, testimone coraggioso, fedele, dell'Evangelo, delle cose che Dio ha fatto per te. Vuoi vincere lo spirito dell'autonomia, dell'egocentrismo, dell'egoismo? Lo vuoi vincere? È lo spirito di questo mondo. Questo fa parte dello spirito di questo mondo. Lo vuoi vincere? E allora devi fare. Uno, devi imparare a testimoniare. E ti devono conoscere. Vuoi essere famoso? Non per i like, per Facebook, Instagram, ma devi essere famoso, essere conosciuto per il tuo servizio. Tabita era conosciuta perché faceva le opere buone, e i discepoli erano andati da Pietro a dirgli: guarda quante cose ha fatto in mezzo a noi. Cioè, lei serviva i poveri della Chiesa, serviva nei bisogni della Chiesa. Questa era famosa per questo. Tu per che cosa sei famoso? O sei famoso? Per che cosa sei conosciuto? Per che cosa sei conosciuto? Allora io ti dico, fatti conoscere come un eroe della fede, fatti conoscere per il tuo servizio, fatti conoscere per il tuo cuore verso il Signore. Questo fa la differenza. Questi sono scritti nella Bibbia e nessuno li cancellerà, questi eroi. Fa che anche il tuo nome sia scritto. Dipende dalla tua decisione. Testimone. Secondo, servire con fedeltà, servire con fedeltà, dillo, servire con fedeltà, con fedeltà. Devi essere un servitore fede, dillo al tuo vicino, devi essere un servitore, una servitrice fedele, diglielo, guarda negli occhi e diglielo. E non ridere, perché se non lo sei dovremmo piangere. Quindi significa che devi prendere una decisione ora, in questo momento. Prendi una decisione, è lo Spirito Santo che ti sta parlando. Tu stai guardando un uomo, ma è lo Spirito di Dio che ti dice che devi ritornare a essere un servo, una serva fedele. Ritorna, se no ti renderà fedele un altro padrone, servirai un altro padrone. E non ti lamentare se nella tua vita ci sono i frutti dell'altro padrone, perché così è. Nel mondo dello spirito là c'è verità, non c'è bluff, non si può bluffare come al poker. La verità, se sei, sei, se non lo sei, non lo sei. Dai la tua vita al Signore, servilo con fedeltà. E guardiamo qualche esempio di persone che hanno servito. Tabita ha ricevuto il miracolo della resurrezione, sai perché? Serviva. Sai perché lo Spirito Santo ha permesso? Perché era una persona che era utile nel regno. Io questo ho capito. Vogliamo rileggere, qualcuno non c'era giovedì. Io vi dico, se vi potete collegare il martedì e il giovedì quando c'è il culto, collegatevi, perché perdete i pezzettini che sono fondamentali per comprendere a volte quello che stiamo predicando oggi. Atti 9, versetto 36, ma prendimi tutta quella la storia di Tabita. Tabita era una sorella che cuciva vestiti ed era conosciuta per le sue opere. Vai avanti. Dice, ora Ioppe c'era una discepola. Vedete, la scrittura quando dice discepola, che significa? Che è scritto così a caso? Discepola significa che era una persona che era identificata come una che serviva il Signore. E sai che dicevano? Che nel servizio questa persona era fedele. Non dice che metteva le sue cose prima del servizio. Non dice che provvedeva alla sua casa prima, era fedele al corpo di Cristo. Infatti il miracolo che ha ricevuto è un miracolo così grande, dice, perché si è meritato questo miracolo? Perché era corpo di Cristo e serviva. Non dice che mostrava il suo io, la sua personalità, servo. Dice, chi vuole essere il più grande deve essere servo di tutti. Servo di tutti. Chi vuole essere il più grande deve essere servo di tutti. E il Signore gli dice ai discepoli, dice, ho saputo che fra voi c'è stata una specie di contesa. Dice, chi vuole essere il più grande? Pure gli apostoli avevano avuto una contesa, chi è il più grande? Il più grande, dice, il servo, quello che serve di più, quello che dà di più. Servire significa dare. Servire significa? Dillo al tuo vicino. Che noi abbiamo problemi col dare, col servire, essere generosi. Impara a essere generosi in Cristo. Tu vuoi ricevere? Sii generoso in Cristo. Vuoi ricevere da Cristo? Sii generoso in Cristo. Servi in Cristo. Servi in Cristo. I discepoli andarono da Pietro a dirgli, Pietro, questo in mezzo a noi era uno che ha fatto molte opere e gli facevano vedere i vestiti che gli aveva cucito, le cose che ella aveva fatto per loro, dice, e faceva molte elemosine, cioè aiutava la Chiesa, aiutava la Chiesa. Il corpo di Cristo, la Chiesa è il corpo di Cristo. Cosa stai facendo tu? Io ti metto una domanda di riflessione. Cosa stai facendo tu? A chi stai servendo? Se noi in quello che facciamo, lo facciamo per noi stessi, stiamo sbagliando. Il servizio che noi facciamo, lo dobbiamo fare per il Signore. E tutti voi che siete stati, ci sono alcuni che sono stati chiamati a un impegno di servizio, se non lo fai per il Signore, non serve a nulla. Tu vuoi che sia benedetto ciò che tu fai e sia prospero la tua vita di pace, di gioia, di benignità? Fallo nel nome di Gesù Cristo. Servi, servi. Io ho finito di servire lo spirito di questo mondo, basta. Vuoi ricevere da Dio? Tuo tempo libero, investilo. Investi. È un investimento. L'investimento sicuro non è quello che ci propongono, ah, c'è il rischio, e chi fa parte di quell'area che lavora in quel campo finanziario lo sa che c'è sempre il minimo di rischio, là c'è il rischio, nelle cose del mondo c'è il rischio, e quel rischio quanto minimo, quando arriva perde tutto. In Cristo non c'è nessun rischio. Perché è verità, la sua parola è verità, lui è vero ed è il compitore delle promesse. Tutto ciò che noi investiamo in lui produce frutto. Tutto! No, che dice, ma produce frutto. Produce. Tutto ciò che noi offriamo al Signore è un investimento per noi e per gli altri. Lode Gesù Cristo. Tu hai bisogno di guarigione, di liberazione, hai bisogno del bene, di prosperità, di essere liberato dalle paure, dalle ansie, dalle sollecitudini. Collegati a Cristo. Vediamo un altro esempio. Prima Samuele 17, versetto 17. Dice: un giorno Jesse disse a Davide: prendi questo cesto di grano abbrustolito e questi 10 pani e portali presto ai tuoi fratelli. Quella è un'altra traduzione. E guarda come se la cavano. E riportami, dimmi come stanno. Davide. Lui era Davide e divenne famoso. Noi lo conosciamo perché era diventato re. Ma perché è stato scelto come re? Guardiamo la sua vita. Jesse era il papà, era il padre. E lui, mentre tutti gli altri erano in giro a fare le loro cose, il loro impegno, lui era uno che era collegato al padre e faceva le cose che servivano alla famiglia. Badava alle pecore e qua in questo caso il padre gli dice: prendi questa cesta, era da mangiare, e porta da mangiare i tuoi fratelli. E sai dove doveva andare? Poi la storia, poi ve lo leggete a casa. Doveva andare al fronte. Sai dove era il fronte là? C'era la guerra con i Filistei e c'era la contesa con un certo Golia. Sai come lui poi entra nella storia? Attraverso un servizio. Prima che lui interviene contro Golia, lui questo faceva, serviva. Sai che era un servo. Sai perché è diventato famoso? Perché serviva. Serviva il padre, i fratelli. Che significa questo? Che quando noi serviamo il padre, serviamo i fratelli, stiamo servendo Gesù Cristo. Vuoi servire Gesù? Vuoi servire Gesù Cristo? Servire fa bene a me, fa bene a te. Servi Gesù Cristo. Come? Servi i fratelli. Servi i fratelli. Lui era diventato ciò che è diventato, ma prima era e lo è sempre stato poi un servitore, un cuore umile e mansueto. Sai che tipo di cuore aveva Davide? Un cuore di servo. Qual è il cuore di Gesù? Ditemi, non è un cuore di servo? Dice: io che sono il maggiore in mezzo a voi, e sono, ma fate bene a dire che io sono il maestro. Io sono in mezzo a voi, non a essere servito, a servire. A servire. Era stato chiamato a servire, a portare, portare da mangiare. Porta da mangiare. Porta da mangiare. Servi. No, diciamo, io devo essere servito, seduto. No, quelli che sono seduti devono essere serviti. Davide, che divenne poi re, era uno che serviva, portava. E non è che l'ha portata a tavola, l'ha portata al fronte, dove c'era la guerra e Golia stava gridando dice dove siete? E stava insultando Israele e tutti i soldati, il re e tutti i soldati. E quando lui arriva là con questa cesta e sente questo affronto, dice, mizia, ma qua, dice, nessuno prende un provvedimento. Dice, come si permette questo incirconciso, come si permette questo incirconciso a offendere le schiere dell'Iddio vivente? Dice, guarda che posizione che aveva, cioè, era ripieno della fede. Se tu servi, vieni ripieno della fede. Se non servi, sei morto, vivi, sai che cosa? Le tue paure. Vuoi uscire fuori dalle tue paure? Esci e servi il Signore. Non ti piace questo? Non sei d'accordo? Non credi che sia parola di Dio? Servi. Servi il Signore. Esci fuori. E la paura deve andare via. Perché se sei sottomesso all'Iddio vivente, tutto ciò che non appartiene a Lui deve andare via. 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 Sottomettiti al Signore. Servi. E quando arrivò là era pieno di zelo. E perché era pieno di zelo? Uno dei suoi fratelli maggiori, uno di quelli che era stato scartato da Samuele, che non era diventato re, non era stato scelto per essere re, uno di quelli che era grosso, armato, era là che lo rimprovera e dice, ma tu, noi ti conosciamo, sei maligno, sei venuto a guardare, sei venuto a criticare. Ma Davide era ripieno della fede, dice questo incirconciso, come si permette? E poi gli dice, vado io a combattere. Dice, qua non c'è nessuno. E il re, Saul, questo era Saul, dice, gli ha dato la sua armatura a Davide, ma poi dopo un po' si mette questa armatura e se la caglia. Dice, no. È andato con 5 pietre, prese nel fiume, che rappresentano i 5 ministeri. 5 pietre. È andato nel nome dell'Eterno. È una fionda. E sappiamo che fine ha fatto poi Golia e tutte le sue schiere potenti. Dio di chi si serve? Di chi ha un cuore di servo. Perché il cuore del servo è l'ambiente ideale per ricevere, per essere riempito di fede. Un servo umile e mansueto viene riempito di fede, viene riempito delle cose di Dio. E quando al momento opportuno nella lotta si manifesta. Gloria a Gesù Cristo. Vuoi essere riempito dello spirito, dei doni di Dio? Servi, servi, servi. Servite, servite. Io per alcuni, per dare un impegno di servizio, alcuni rifletto, faccio. Mi impegno a dare un impegno di servizio. Perché so quanto vale il servizio. Quanto vale servire. E che frutto porta nella vita delle persone. Io amo Gesù Cristo e amo il suo corpo. Amen. Voglio fare di tutto per fare crescere il suo corpo. Pure tu? Amen. Amen. E Dio ti benedirà, ti benedice. No critiche e giudizie. Critiche e giudizie impediscono l'opera di Dio. E attiva lo spirito di questo mondo. Attiva la carne, fa crescere la carne. Critica e giudizio, attiva la carne. La carne non giova a nulla, dice. Lo sapete che non giova a nulla? Non giova a nulla. Il parlare male, il criticare, il giudicare. Gesù non è venuto a giudicare. Egli non è venuto a condannare, a salvare. Salvare, salvare. È venuto a?
Salvare.
Che devo fare io?
Salvare.
Salvare, dillo, salvare.
Salvare.
Salvare. Salvare.
Salvare.
Nicolina, io quando ero piccola a scuola, ero un poco discolo, mi tenevano quando facevo qualcosa, dici scrivi 300 volte. No, non faccio queste cose. Però se noi non crediamo, come ci può essere un cambio di mentalità? Perché la lotta è qua, nella mente, nei ragionamenti. Se non cambi il modo di fare, se non c'è il ravvedimento, cioè cambiare atteggiamento, cambiare ragionamenti, cambiare il modo di fare. Io prima la domenica, non è che andavo al culto, io avevo caccia, pesca, sport, tutto, amici, vacanze, viaggi. Qualcuno, io ho delle sorelle che amano questa... Dice, pastore, ci potevamo vedere tutti i culti, tutte le domeniche? Dice, quando andiamo al viaggio? Quando andiamo a vedere le cose belle? Fai una scelta, scegli tu. Io scelgo Gesù Cristo. Poi Dio mi permette poi di fare anche queste cose. Io ho visto che il Signore ha permesso. Ma scegli il Signore. Scegli il Signore. Non mettere le cose di questo mondo prima. Sono scelte sciagurate che porteranno un frutto a suo tempo negativo. Quando c'è il frutto negativo, poi che ti devo dire? Che quel frutto negativo è frutto di queste scelte sciagurate? Io non sono qua per condannare nessuno, né di quelli che collaborano con me, nessuno. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Scegli di servire, scegli di fare opere. Fai come Davide. Lui per portare da mangiare ha rischiato la vita, ma poi è stato un eroe in quella circostanza, è diventato l'eroe. Da dove veniva tutto questo? Dal servizio. Lode Gesù Cristo. Andiamo su Luca 19, versetto 31. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi vogliamo vincere lo spirito di questo mondo. E tutto ciò che ci allontana da Dio, ci allontana dalle promesse e ci allontana dalla grazia, dalla benedizione e dal vedere le cose di Dio. Lo spirito di questo mondo non ci farà vedere. E noi non possiamo vedere perché i legami poi non ci fanno vedere. Dice, versetto 28, e dette queste cose Gesù andava innanzi salendo a Gerusalemme. E avvenne che, come fu vicino a Bettefage e a Betania, presso al monte degli Ulivi, mandò due dei discepoli dicendo, guarda, andate nella borgata di rimpetto, nella quale entrando troverete legato un poledro d'asina, sopra il quale non è mai montato alcuno. Scioglietelo e portatemelo. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così, il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano partiti, che erano andati, che erano mandati, partirono, trovarono le cose come egli aveva loro detto. E come essi sciolsero il puledro, i suoi padroni dissero loro, perché sciogliete il puledro? Ed essi risposero, il Signore ne ha bisogno. e lo menarono a Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero montare Gesù. Questa è una storia che mi ha sempre affascinato. Ora, questa la scrittura ci dice, in questi pochi versetti, tutto l'accaduto. Io credo che lì si è sviluppata poi un evento, una storia, dove il padrone o i padroni di quel puledro hanno partecipato a questo impegno di servizio. Noi vediamo l'ubbidienza, la parola di Gesù, il mandato, Gesù manda, quelli ubbidiscono e trovano secondo la parola. Ci sono tanti elementi che noi possiamo imparare in questa storia. E io credo che io voglio parlare del padrone, i suoi padroni, dice, dei padroni del puledro. Voglio parlare di loro. Voglio dire quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Non era un puledro come gli altri, era un puledro dove nessuno l'aveva mai cavalcato. Cioè, tu immagina, no? C'è Nino stamattina. Nino Romeo c'è, no? Perché gli volevo chiedere, in una stalla, dico, se ci sono cavalli che sono cavalcati e cavalli non cavalcati, evidentemente credo che anche di pregio, non usati, come dire, c'ho una scuderia di macchine, c'ho tante macchine usate e ce n'ho una nuova che ci tengo. Forse capiamo, non c'è Nino, se no mi avrebbe spiegato. Mettiamola così. Gesù aveva bisogno per entrare a Gerusalemme, non aveva il mezzo. E lui gli dice, andate là che troverete il mezzo che mi serve. E lì troverai persone disponibili, perché lui sapeva chi era disponibile, chi aveva il cuore di servo. Quei padroni avevano un cuore di servizio. Quei padroni avevano qualcosa che il Signore aveva visto. Ecco perché il Signore li manda là. Sai dove ti manda il Signore? Nelle persone che sono disponibili. Non ha detto, quando li ha mandati, entrate, se c'è qualche casa, qualcuno che è favorevole, entrate là. Sì o no? Se c'è qualcuno che vi riconosce, che ci riconosce, quindi che riconosce l'autorità, non ha detto così, entrate in quella casa. O no? Quei padroni avevano un cuore predisposto al servizio e misero a disposizione quello che avevano. Non le cose usate, ma il meglio. E questo vedo. Dice, un puledro che non era mai stato cavalcato, cioè era là, era pronto. Al Signore noi dobbiamo offrire il meglio.
Amen.
Che ci insegna questo? Che a Dio va dato il meglio, nel servizio il meglio. Vuoi servire il Signore?
Amen.
Il meglio, non lo scarto. Vuoi servire il Signore?
Amen.
Il meglio. Tu vuoi ricevere il meglio? Vuoi ricevere la benedizione? Dimmi, Davide ha ricevuto il meglio? È stato fatto re? Tabita è risuscitata? Ha ricevuto? Ma com'erano? Hanno dato? Hanno ricevuto? perché hanno dato il meglio, non hanno dato lo scarto. Ricordate l'offerta di Caino e l'offerta di Abele? Dio ha fatto una differenza. Servire col meglio, non lamentandosi del servizio, criticando tutti, ringraziando il Signore. Se no, niente benedizione. Tu vuoi la benedizione? Ringrazia. E dai il meglio. Dice, ho dato il meglio. E mi lamento che solo io. Tu immagina se quello si lamenta, ma solo io, ma perché io, ma perché? Io a Davide non l'ho visto che si è lamentato. Quel padrone non si è lamentato. Avete visto la mente? Tabita si è lamentata. C'erano parole che parlavano bene di lei, perché era famosa per il suo servizio. Davide era famoso per il suo servizio. Quei padroni avevano un cuore, il Signore l'aveva visto, predisposto a servire, a dare il meglio. Ecco perché andarono là e quelli gli hanno dato il meglio. Prendilo, per il Signore il meglio. Per il Signore il meglio. Cioè questa è una storia che mi ha sempre... Cioè questi non cita se erano fratelli o non erano fratelli, ma al Signore il meglio. Vuoi che la tua vita cambi? Vuoi un cambiamento nella tua vita? Offri il meglio, non lo scarto. Giovani, volete che la vostra vita cambi? Ci sia un futuro radioso? Non è nello spirito di questo mondo che troverete radiosità, è nello spirito di Dio e nelle cose di Dio. Dio vi darà quello che a voi serve, quello che a noi, lo dà anche a noi, a tutti noi, ciò che a noi serve, ma serviamo, diamo il meglio, non la sufficienza, non dare lo scarto. Questa era la differenza tra Caino e Abele. Uno diede le primizie, i primogeniti, dice, le primizie, i primogeniti, l'altro diede un'offerta. Le primizie significa il meglio. Un'offerta che ha un costo. Il meglio significa che ci costa. Dimmi, dare per dire, no? In una scuderia di macchine, dare la macchina migliore. Non ha un costo? Sì o no? Riflettiamo sulle cose, no? Uno sembra sempre che parliamo, ha un costo. Lode Gesù Cristo. Ma quelli erano persone speciali, cuore di serva. Tu per che cosa vuoi essere conosciuto? Io voglio essere conosciuto per il mio impegno nelle cose di Dio, di servizio. Punto. Sai per che cosa voglio essere conosciuto? Per questo. Se tu mi domandi se voglio essere conosciuto per il lavoro, zero. Per il sociale, zero. Per la politica, zero. Nelle cose di Dio. Là voglio essere conosciuto. Questo è il mio desiderio. E spero che sia anche il tuo. Così insieme saremo ricordati. Sai che tutti gli eroi di Davide, erano legati a Davide, avevano una grande stima di Davide, ma onoravano il Signore. Sono scritte nel libro degli eroi. Pure tu vuoi essere scritto. Cuore. Non critiche, non giudizio, non lo scarti, il meglio. Il meglio combatte lo spirito di questo mondo che ti dice dai lo scarto, non andare in chiesa quando puoi, quello che vuoi. Quindi, da quelli convertiti, da noi ci sono quelli ancora più di 50 anni convertiti. Allora, dai 100 anni in giù di conversione, mostratemi la vostra fede. Non c'è nessuno qua, tutto muto. Voglio vedere la vostra fede. Cioè questo vuole il Signore. Sai che cosa vuole? La nostra fede. non mostrarmi quanti anni è che bighello, che faccio il bighellone. Come servi? Questo mi devi mostrare. Come sei un figlio di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Un altro esempio di servizio, Giovanni capitolo 13, versetto 4. Io in quello che ho mandato alla sala regia gli ho messo: uno, porta da mangiare; due, dai un passaggio, offri un passaggio a qualcuno. Non essere geloso della tua macchina, delle tue cose. Offri. C'è bisogno che qualche anima non ha un passaggio, offrigli un passaggio. In mezzo a noi, c'è Maurizio. No, non c'è che... Maurizio non c'è. Maurizio, sapete perché è famoso? Che ora è nostro anziano. Lui dà passaggio a tutti, tutte le sorelle. Lui non guarda se stesso. Molti se ne vanno, molti non vedono l'ora, appena finisce il culto scappano. Lui è là che aspetta. Non lascia le sorelle dietro. Sai perché è famoso? Per il suo cuore, per il suo impegno di servizio. Non è qua, non lo sto... E tu? No, alcuni che scappano. Lode Gesù Cristo. Banca alimentare, io vedo che attraverso il banca alimentare tanti hanno lasciato la loro deità, posizione, no? E si sono fatti servi. Questo mi è piaciuto molto. Tanti. Alcuni scrivono battute stupide sulle chat. Ma molti hanno lasciato posizione. Non erano abituati a servire. Hanno mostrato e hanno avuto e testimoniano che servire e dare al Signore è una cosa meravigliosa. Ne sono tanti. Anche i giovani. Servire il Signore è una cosa meravigliosa. Amen. Tu li vedi, alcune, in età anche avanzata, che danno il cuore quello che hanno, anche quello che non hanno tanto. Poi quelli che scrivono battutine stupide, io non mi piaccio. Non li approvo. Vieni a servire in mezzo a noi, se no silenzio, zitto, e impara da questi servi, grandi servi, in mezzo a noi. Impara a servire. Lode Gesù Cristo. E Dio ti darà, Dio ti dà, Dio ti dà. Lui è il remuneratore. Sai che ho visto? Crescita spirituale. E alcuni sono diminuiti, altri sono cresciuti. Sai chi diminuisce? Quelli che sono orgogliosi, che vivono per se stessi. Quelli diminuiscono. Lascia la tua posizione di orgoglio e vieni a servire. Dice che Gesù ha lasciato la deità, il posto, ed è diventato un uomo come noi. Scende come noi, servi il Signore. Diventa come noi, uomo di servizio. Eh? Come ti senti, Carmelo, quando vieni? Io, Carmelo Militano, il papà di Giusy, quando lo vedo servire, io vedo che quello che lui fa nello spirito avviene dentro di lui. Quello che lui sta pulendo, sta strappando tutte le radici. Io dico, il Signore sta cacciando dentro di tutto ciò che è radice negativa. E lui lo sente questo, perché ho visto che nello spirito lui comprende che sta avvenendo. Mentre lui lo fa materialmente, avviene nello spirito, è vero o no? Come ti senti dopo? Sei stanco, però sei gioioso, o no? Lui si alza alle 4 di mattina perché fa il pane, poi lo va a fare le consegne, di ritorno passa da qua, si ferma. Sai che cosa fa? Noi abbiamo del breccio, c'è tutto il bacio. Io non... Dice, che devo fare? Quello che c'è da fare. Lui si è messo là, piano piano, una pulizia incredibile. Eppure ha tanti impegni nel suo lavoro, a casa. Così. Ci sono tanti altri da nominare, ma non posso nominare tutti. Lode Gesù Cristo. Però se tu servi, Dio interviene. Il Signore, il remuneratore della nostra fede, sai chi è? Gesù Cristo. Inizia che ho visto un numero 13 da qua. Dovete cambiare quell'orologio. Lode Gesù. Va bene. Siamo arrivati ai limiti, alziamoci in piedi. Lode Gesù. No, il senso di questa predica è vincere lo spirito di questo mondo che vuole inquinare lo spirito di coloro che credono con l'autonomismo, l'egoismo, l'egocentrismo, cioè anche la fede incentrata su se stesso. Vinci testimoniando, servendo, portando frutto al Signore, rinunziando a se stessi per fare un'opera altruistica. Vedo pure Valentino, lui ha deciso un giorno a settimana di venire qua. Io gli ho detto, vai a lavorare. Lui dice, no, pastore, devo. Il Signore benedicelo, dagli tu la remunerazione, dagli tu le porte. Che devo fare? Devo benedire. E io benedico. Ma lui benedice ancora di più. Benedizione. Lui aprirà le porte dove noi non sappiamo. Gloria a Gesù Cristo. Chi sente può ringraziare.